Black holes.
Black holes. Black holes.
Buchi neri del palinsesto di Blackout,
che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
Buongiorno a tutte e a tutti, un welcome a Racconti Ovali. Io sono Luca Wallace Costello e per cominciare questo viaggio andiamo insieme in Galles. Il paese dei dragoni è una porzione di terra situata nel sud-ovest dell'isola britannica e che guarda dritto dritto, oltre il mare, la costa orientale irlandese. Per una cosa, questa terra è tra le primissime al mondo: il carbone, del quale è ricco il suo sottosuolo. La fascia meridionale delle Black Mountains, infatti, pullula di giacimenti carboniferi, che furono fonte fondamentale di approvvigionamento energetico per l'Inghilterra e per il Commonwealth intero. Ci fu un tempo in cui rugby e miniere erano le fondamenta indistricabili della vita in Galles. Un tempo in cui si dice che il selezionatore del Galles avrebbe potuto fischiare nel bel mezzo di un turno qualsiasi di qualunque miniera del paese e davanti gli si sarebbe formato un massiccio pack di mischia di estrema qualità. Ma facciamo un passo indietro e andiamo agli anni 70, 80 e 90 dell'Ottocento, quando la ruvida terra del Galles divenne gradualmente, ma consistentemente, terra di immigrazione. Questo perché lì si trovava un enorme polo per l'industria siderurgica, dove si produceva acciaio, e miniere di carbone ad ogni crocevia di strada. Così, persone e famiglie dalle due isole di Gran Bretagna e Irlanda vi si trasferiscono per la ricerca di un lavoro. L'industrializzazione del sud del Galles portò un influsso di persone da tutto il paese e la popolazione aumentò di 1 milione in 40 anni. Questa è una dinamica simile, per certi versi, a quella che si verificò in Italia nel secondo dopoguerra, quando larghi strati della popolazione meridionale, veneta e delle valli contadine si dirige verso il triangolo industriale. Il lavoro in fabbrica e nello scavo del carbone era molto duro, sottopagato e soggetto a costante pericolo di infortuni e crolli dei cunicoli sotterranei. Realtà descritta da Gary Jenkins, non un giocatore qualunque, un rugbista che negli anni 90 per ben 58 volte ha vestito la maglia tutta rossa del suo paese. Proprio come numero 2, ovvero nel mezzo della prima linea, tra pilone sinistro e pilone destro, laddove la battaglia è più ardua. Jenkins inizia la sua vita professionale come minatore, per poi diventare giocatore professionista. Per cui è un uomo che ben conosce la dimensione dei sotterranei carboniferi, che descrive intervistato da Rob Cole in questo modo. La miniera era un sistema di vita, era la ragione per cui tante cittadine in sud del Galles si allargarono, e dava le risorse a tutti per vivere. Ma la cosa ironica è che la miniera, per quanto ci desse di che sfamarci, era la cosa che non avresti mai voluto che tuo figlio si trovasse a dover fare. Demografico di fine 800 avviene un fenomeno socio-sportivo rilevante. La working class gallese scopre il gioco del rugby, fino a quel momento appannaggio dei college e dell'upper class cittadina. Di questo gioco se ne appropria, lo fa suo, portandolo nelle comunità del territorio, nei villaggi, in fabbrica ed in miniera. I minatori danno al rugby gallese quella speciale caratteristica che solo può essere data dallo spirito di comunità che si sente tra chi lavora sottoterra, in cui il grado di responsabilità provato da uno per gli altri è altissimo. Il gioco del rugby in questo modo si fa rito sociale di rivalsa e di orgoglio. Si diffonde a tal punto da rendere emblematica l'ironia di Peter Robbins, il quale dice che gli inglesi giocano a rugby perché l'hanno inventato, gli irlandesi perché detestano gli inglesi ed amano le risse, Gli scozzesi per la loro rivalità storica con gli inglesi, ma i gallesi hanno un vantaggio. Infatti, tutti i loro giocatori sono nati su un campo da rugby, oppure lì vi sono stati concepiti. Il rugby nelle Valleys del Sud è qualcosa di molto particolare. Qui troveremo campi della WH in luoghi impensabili e squadre che giocano con la palla ovale anche nei villaggi più piccoli e sperduti. I tifosi poi, in queste lande, per supportare i colori della propria squadra, sono pronti a coprirsi di multistrati impermeabili, di modo da poter guardare le partite anche nelle gelide giornate d'inverno, ed organizzano impegnative trasferte per vedere la propria squadra giocare in coppa, anche quando le possibilità di vittoria sono evidentemente molto scarse. Qui lo sport non è a proposito di sgargianti trionfi, grandi stadi e titoloni sui giornali. Quella semmai è solo la punta dell'iceberg di un movimento diffuso e capillare. È molto di più che diventare campioni riconosciuti. Magari con impegno succede anche quello, ma collettivamente si tratta di supportare e di stringere il legame all'interno delle comunità locali e condividere qualcosa di cui essere orgogliosi. È come tenere vivo il fuoco che scalda la sala comune di una grande casa. Così si tiene vivo lo spirito del rugby nei piccoli villaggi del sud del Galles. Piccolo grande esempio di questo è Cilfinid. Ci scusino gli amici gallesi se le pronunce non sono perfette. Cilfinid è un villaggio di circa 3.000 anime nel distretto della contea di Rhondda Cynon Taf, a 1 miglio dalla città di Pontypridd e 13 miglia a nord dalla capitale Cardiff. Il rugby club qui fu fondato nel 1893 e inizialmente era formato quasi solo dai minatori della Albion Colliery. Finita la settimana di lavoro nei sotterranei carboniferi, questi operai si ritrovavano insieme per costruirsi il proprio pitch, il loro campo da gioco. Immaginiamoci cosa vuol dire prendere un terreno, bonificarlo, avendo a che fare con l'umidità arrembante di queste terre, e livellarlo, di modo da non avere fantasiose gobbe o drastiche buche in cui mettere alla prova le già sovrastimolate articolazioni. Poi dissodarlo il giusto, per poter dare spazio alle sementi, e gettare i micro chicchi che faranno poi spuntare il manto erboso, per una distesa verdeggiante, morbida ed uniforme. Un campo così, nella maggior parte dei casi del rugby di base, si trova solo negli aulici sogni dei giocatori. Infine, tracciare le linee del campo ed impiantare le H all'ingresso delle aree di meta. A questo punto, il campo è pronto. In realtà, da testimoni oculari, si dice che il campo di Cilfinid sia tra i migliori della regione. Quindi, allo stato dell'arte, i minatori nel 1893 hanno la loro squadra e il villaggio ha il suo rugby club, che nel 1902 aderisce alla Welsh Rugby Union e che nel 2018 ha festeggiato i suoi 125 anni di attività. Un compleanno di tutto riguardo. La ragione per cui squadre come questa hanno percorso una strada così lunga sono le persone che le compongono e che lottano perché continuino e migliorino. In questa dinamica un ruolo del tutto particolare ce l'ha la Clubhouse. Who could believe we'll be so down with me?
canaries with ash on our wings. We were destined to be the harbingers of grief. I can't see in the darkness, but yet you still sing, and it always cheers me up. Take this cage down to the coal pit and trust us their lives, but I hope you will still sing of a long forgotten dream, of a place far from this town. And I will be okay till I can hear that sound.
La clubhouse nel rugby è quella struttura che è molto di più che una semplice sede, un vero e proprio hub sociale, un luogo comunitario ed intergenerazionale in cui si intessono storie e relazioni, attraverso quell'amalgama speciale che emerge dalla passione per il rugby. In questo scenario non c'è da stupirsi se paesi lungo tutta la Rhondda Valley, come Mountain Ash e Triorci, entrambi sui 7000 abitanti, ed anche villaggi più piccoli, producessero tutti ottime squadre ed un certo rilevante numero di giocatori a livello internazionale. Apriamo ora una breve nota tecnica, di modo da recuperare alcuni termini già utilizzati in precedenza quest'oggi, e così che chiunque in ascolto possa seguire le prossime vicende senza dover necessariamente consultare siti specializzati o contattare amici appassionati, cosa quest'ultima comunque sempre consigliata e foriera di interessanti opzioni conviviali. Dunque, il Rugby Union si disputa in 15 contro 15. Tale numero fa dire ai partigiani di questo sport che sia il gioco di squadra per eccellenza. Ogni squadra, poi, al suo interno, è composta da due reparti che hanno differenti funzioni all'interno del gioco complessivo. C'è il reparto di mischia, con i giocatori che vestono le maglie dall'1 all'8, dediti ad un lavoro duro e compatto, che mira a far avanzare il pallone in spazi angusti, battagliando metro per metro, a volte centimetro per centimetro. Metaforicamente, la mischia fa la legna, sega tronchi e si fa largo con l'accetta. Il numero 9, noto come il mediano di mischia, gode invece di uno statuto speciale. È infatti il regista del pack dei primi 8, ai quali detta i tempi e la direzione. Oltre ad avere in mano la bustola del gioco, è colui che porta Minerva e fiammiferi per attivare la scintilla ed accendere la fiamma ad ogni momento utile. Dal numero 10 al numero 15 ci sono i giocatori che fanno parte dei tre quarti. Il reparto aperto, che corre veloce negli ampi spazi del campo allargato. All'interno del rugbistico triangolo del fuoco, se la mischia procura il combustibile ed il mediano provoca l'innesco, è ai tre quarti che spetta il comburente, dando sventagliate d'ossigeno che facciano divampare la fiamma, e con essa il gioco. Torniamo ora alla mischia, per dire due parole sui primi tre, che insieme formano la cosiddetta prima linea, front row in inglese. I due sui lati si chiamano piloni e ben aderiscono al significato architettonico del termine. Sono infatti elementi strutturali e fondanti dell'edificio mischiaiolo. In mezzo a loro, con il 2 sulla maglia, si colloca al timone e come perno centrale il tallonatore, ruolo nel quale giocava il precedentemente citato Jenkins. Nelle mischie chiuse il numero 2 colpisce l'ovale con il tallone del piede, spingendolo indietro verso il mediano di mischia, pronto a dare il là all'azione d'attacco. È da questo gesto che origina il nome tallonatore. E dalla prima linea gallese degli anni 70, di cui parleremo tra poco, è dedicata la canzone Pontypool Front Row, del cantante ed affermato personaggio dello spettacolo Max Boyce, che ironicamente omaggia i tre grandi giocatori assegnandogli, tra le risate del pubblico, un ruolo primario in alcune vicende tra il serio e il faceto balzate agli onori delle cronache di quegli anni. Eccola.
Now I'll tell you all a story about some lads I know. Were known throughout the valleys as the Pontypool Front Row. It's got a little chorus, and that chorus you all know. So tell me, are you ready?
Yeah!
Up and under, here we go.
Up and under, here we go.
They made a film in London, it was censored double X. The sort of film that frightens one, not one of lust and sex. Mary White now saw it, and now they'll never show a film called Up and Under, starring the Pontypool Front Row. And it's Up and Under, here we go. We are troubled in Uganda with President Amin. So he sent an envoy out there with a message from the Queen to stay that execution, but Amin answered no. Till a card was sent from the Viet Gwent, the Pontypool Front Row, and it's up. They've had trouble on the railways with some of soccer's fans. I've seen them on the terraces throwing stones and cans. They've stopped the soccer specials, it's a waste of time, I know. 'Cause in the end, they'll have to send for the Pontypool Front Row. And it's up and under, here we go. Program on the telly, I watch it when I can. The story of an astronaut, the first bionic man. He cost $6 million, that's a lot of bread, I know. But Wigan offered more than that for the Pontypool Prime. And it's a fananda, here we go. Are you ready, yes or no? A fananda, here we go. It's the song of the Pontypool Prime.
Ma tra il 1881, mitico anno della fondazione della Welsh Rugby Union, e i giorni nostri, c'è stato un periodo entusiasmante per il rugby gallese, del quale vi vorrei parlare. Sono gli anni 70, una vera e propria dorata golden era. Dragoni di quegli anni, i primi 8 uomini di mischia sono poderosi, duri come l'acciaio, ma dotati di una mobilità eccezionale in campo aperto. In tal senso sono dei veri e propri anticipatori, considerando che in Italia si riteneva ancora in maniera diffusa che faccenda della prima linea fossero soltanto le mischie chiuse. E proprio a proposito di prima linea, quella gallese venne soprannominata Viet Gwent. Dalla combinazione di Viet Cong, i guerriglieri rossi della giungla indocinese, e Gwent Valley, la valle del sud da cui provenivano. Il motto della Viet Gwent, pronta allo scontro con i diretti avversari, era: potremmo andare giù, potremmo andare su, ma non torneremo mai indietro. Insieme i tre giocarono 19 volte per il Galles e 4 volte persero. Le altre 15 formarono una irriducibile frontiera che sbaragliava gli avversari. Schierata alla tre quarti, una linea che univa inventiva e velocità, all'interno della quale il regista John Barry, figlio di minatore, era un giocatore che predisponeva mentalmente quello che avrebbe fatto in azione. Giocava veramente in un'altra dimensione dello spazio e del tempo. A fianco a lui, due centri di qualità e allargando, due ali rapide e determinate. A completare il reparto dei backs, un 15 che era un po' l'eccezione, essendo il figlio del dottore, J.P.R. Williams, che portava cappelli lunghi e delle basette davvero singolari. Scatto eccezionale, riusciva in qualche modo a segnare sempre, una partita dietro l'altra. Di lui dicevano che quasi quasi fosse un Jesus Christ del rugby, che poteva non tanto camminare sull'acqua, quanto invece sul fango, a fare da anello di congiunzione tra i due reparti il grandissimo numero 9, mediano di mischia Gareth Edwards.
The sheer magic of Gareth Edwards has brought the whole of this stadium to its feet. You can read on his face the effort, the power, the strength, the fitness that took him there. Watch how it all happened. You notice how he ran away from Roger Arneill. Now he's about halfway here. That beautifully judged kick ahead, chased by Louis Dick and by Jim Rennick, and how he just timed it perfectly.
Era al cuore di tutto, presente in ogni azione. Per passione, potenza e carisma, è giocatore sintesi della tradizione gallese con le nuove prospettive di visione del gioco. Nel 76 il Galles vince il 5 Nazioni facendo il grande slam, ovvero vincendo tutte le partite. Nel match contro l'Inghilterra, al termine di una mischia chiusa giocata proprio al limite dell'area di meta English, Edwards sottrae l'ovale da sotto le gambe dell'otto inglese, in maniera talmente abile e repentina che si dice il mediano avversario sia ancora lì alla ricerca del pallone.
Oh my God, Simon Pamroker!
Lo storico Di Smith sostiene che questo gioco infiammava le folle gallesi perché la squadra nazionale, performando ai massimi livelli del rugby, inscenava le tensioni, le aspirazioni e la rivalsa delle comunità di appartenenza. Infatti erano anni di grandissima tensione nazionale ed internazionale. Ricordiamo che tra il 1972 e il 74 ci fu uno sciopero dei minatori che risultò vincente per migliori condizioni sul lavoro e di salario. Mentre invece precorrono gli anni in cui nell'84 e 85 il movimento sindacale dei minatori venne sconfitto dopo 52 lunghissime settimane di sciopero, tra l'altro ben descritte nel film Pride uscito nel 2014. E a proposito di spirito di rivalsa e di territori di confronto simbolico sportivo, Avete presente che nel rugby, prima di inizio partita, il capitano parla ai compagni? Ecco, per farvi capire come i gallesi affrontano l'Inghilterra, questo nel 1977, vi riporto lo speech che il capitano Phil Bennett fa poco prima di entrare in campo nell'allora Cinque Nazioni. Guardate che cosa hanno fatto al Galles questi bastardi. Hanno preso il nostro carbone, la nostra acqua, il nostro acciaio. Comprano le nostre case per passarci un weekend all'anno. E cosa ci hanno dato in cambio? Assolutamente nulla. Siamo stati sfruttati, controllati, umiliati e puniti dagli inglesi. E noi questo pomeriggio giochiamo proprio contro di loro. Secondo voi chi ha vinto la partita? Un saluto ovale da Wallace e da Manu alla regia e a risentirci presto.
Listen to me, everyone. I just want to say something.
Get your feet off those seats.
We've let you down. No, we have. We haven't collected enough. We haven't raised enough awareness. We know that. No, it's not enough to always be defending. Sometimes you have to attack to push forward. And that's exactly what we're going to do. When we get back to London, and you have my word on this, we are going to... We're going to do something so spectacular. It will be so incredible, so effective, that the National Call Board, I promise you this, will come crawling on their hands and knees in full drag to beg you for forgiveness. Now, victory! Victory to the miners!
In the beauty of the day, a million darkened kitchens, a thousand mill of grey, are touched with all the radiance that a sudden sun discloses. For the people here are singing bread and roses, bread and roses. As we go marching, marching, we battle too for men, for they are women's children.
Black holes.
Black holes.